fuga dal bosco. Le risorse dell'incolto. Un rifugio per gli emarginati. Fuga dal bosco. Nel corso del Medioevo, complice lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento domestico, si assiste a una graduale e irreversibile trasformazione del rapporto tra l'uomo e la foresta. E quest'ultima, da presenza quotidiana e risorsa economica, comincia ad essere percepita come selva oscura. Nel Medioevo, soprattutto nei primi secoli, la foresta non era un luogo estraneo all'orizzonte degli uomini, né un confine che si valicava con particolare timore. La foresta semplicemente era una realtà onnipresente con la quale era necessario intrattenere un rapporto quotidiano. Il carattere peculiare del paesaggio dell'economia altomedievale era determinato dalla compresenza di spazi coltivati e incolti, compenetrati gli uni negli altri, con i secondi in molte regioni quantitativamente prevalenti. Non a caso le prime raccolte scritte sulle leggi dei popoli germanici, su tutte quelle dei Longobardi, dedicarono uno spazio rilevante alla regolamentazione del taglio della legna, della caccia e dell'allevamento, incluso appunto quello praticato nelle foreste. Di fatto, fu solo nei secoli finali del Medioevo, in corrispondenza di una forte espansione dell'agricoltura e della diminuzione del peso economico e della relativa frequentazione del bosco, che la foresta andò acquisendo valenze simboliche sempre più negative, che sono riassunte nella selva oscura dantesca. Le risorse dell'incolto. I popoli germanici e slavi che vivevano all'esterno di quelli che furono i confini dell'impero romano erano portatori di una cultura economica che rispetto a quella mediterranea risultava sbilanciata verso il modello silvo-pastorale. Per non a digiuno di agricoltura, queste genti erano tuttavia meglio disposte verso le attività legate allo sfruttamento dell'incolto, come la caccia e l'allevamento brado dei maiali, che all'epoca, vale la pena ricordarlo, pascolavano nei boschi, al punto che spesso nei documenti le selve non erano valutate in estensione, ma in base al numero dei maiali che si poteva nutrire. Il complesso rapporto tra animali domestici e incolto poteva condurre a derive ecologicamente sorprendenti. Ad esempio, l'attuale brullo paesaggio di molte aree della penisola iberica è stato in parte rilevante disegnato da chi? Dalle pecore, che nel corso del Medioevo hanno lentamente distrutto varie estensioni di foresta. Economicamente il bosco forniva legname per l'edilizia e il riscaldamento, frutta, miele. L'allevamento domestico era da tempo praticato, ma gran parte delle api erano ancora selvatiche. E animali? Di questi ultimi tutto era utilizzabile, non solamente la carne per il consumo umano, ma anche le ossa, le corna, le pelli. Il commercio delle pellicce era un'attività fiorente nel Medioevo. Le pelli di coniglio della Spagna e dell'Inghilterra arrivarono fino al Baltico, mentre quelle di zibellino seguivano il percorso contrario, giungendo nei mercati di tutta Europa insieme alla cera delle api selvatiche, che abbondavano nelle foreste del Baltico e del nord-est dell'attuale Russia. Un rifugio per gli emarginati. Oltre a una foresta, che potremmo definire familiare, ve n'era comunque un'altra dalle caratteristiche meno rassicuranti. Era il rifugio di coloro che, per scelta o per necessità, vivevano ai margini della società. Da un lato eremiti e asceti, dall'altro banditi e servi fuggitivi. Tutti costoro, A differenza delle persone comuni che abitavano nei villaggi, pur frequentando abitualmente l'incolto, vivevano dentro la foresta. Non è un particolare trascurabile, perché in tal modo essi venivano a trovarsi, fisicamente e simbolicamente, più vicini al mondo animale. In mezzo ai due estremi si collocavano categorie professionali quali fabbri e carbonai, che spesso occupavano geograficamente, socialmente e simbolicamente uno spazio intermedio tra il mondo dei villaggi e quello dei suddetti margini. Tra gli abitanti della foresta non vanno naturalmente dimenticate le fiere, lupi, orsi e cinghiali, presenti in numero incomparabilmente maggiore rispetto a quanto siamo oggi portati a immaginare, e che in alcune regioni costituivano una vera e propria concorrenza per l'uomo. Parimenti, è difficile per noi concepire quanto profondamente in questi secoli la storia dell'elemento selvatico, compreso gli animali che lo abitavano, si intrecci con quella umana. A tal proposito, un aspetto fondamentale di tutta la storia del Medioevo europeo è la progressiva appropriazione delle risorse dell'incolto da parte dei potentes.